Radio Trescenza.
Mercoledì 29 agosto 2018, sono le 11:31. Buongiorno a tutti, da Matteo De Giuli che vi parla al microfono e da tutta la squadra di Radio Trescenza, Paolo Conte, Rossella Panarese, Marco Motta, Costanza Confessore e poi tecnici a Roma, Giuseppe Scarlata e qui a Milano, Guglielmina De Toffol. Radio Trescenza che dedica la puntata di oggi al paranormale. Lo facciamo in chiave storica e ovviamente in maniera ragionata e lo facciamo oggi a partire da due figure. La prima è quella di Eusapia Palladino, spiritista e medium italiana, la più celebre al mondo durante gli anni di attività a inizio 1900. Eusapia Palladino incantò anche molti scienziati e allora racconteremo la sua storia, che ha più di un elemento di interesse e di fascino anche per noi, e poi parleremo anche di Gustavo Roll, sensitivo torinese che più recentemente, erano gli anni 50 e poi 60 e 70, divenne un altro arcinoto uomo del mistero. E noi raccontiamo oggi queste due figure, in maniera scettica ovviamente, e le prendiamo come casi di studio, diciamo così, per capire cosa distingue un ciarlatano da un ricercatore, per esempio, e un medium da un illusionista di professione. E poi cercheremo però anche di capire qualcosa in più su noi stessi. E quindi l'altra domanda da cui partiamo è: perché molti di noi si fanno affascinare, illudere da santoni, mistici, sensitivi? Cosa possiamo imparare da queste storie?
E buongiorno anche da parte di Paolo Conte. Allora, quello che vi chiediamo è proprio questo: siete mai stati testimoni di fenomeni paranormali? Avete mai partecipato a qualche seduta spiritica? E se sì, se lo avete fatto, avete provato a capire dove sta il trucco? Ditecelo al 335-5634-296 o attraverso i nostri profili Facebook e Twitter, dove siamo presenti come Radio Trescenza col 3 scritto a cifra.
La pitonessa, il pirata e l'acuto osservatore, spiritismo e scienza nell'Italia della Belle Époque, è il titolo di un libro da poco pubblicato per i tipi di Editrice Bibliografica, a firma di Lorenzo Leporiere e di Francesco Paolo De Ceglia, che ripercorre la storia della medium italiana Eusapia Palladino, all'epoca celebrità mondiale, scomparsa 100 anni fa. E allora, per parlare di Eusapia Palladino, oggi abbiamo chiamato proprio uno degli autori del libro, Francesco Paolo De Ceglia. Buongiorno.
Buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
Docente di storia della scienza all'Università di Bari. Allora, De Ceglia, ci porti lì? Siamo a inizio Novecento. Siamo riusciti a ottenere finalmente, dopo lunghissime attese, un posto in una delle ambitissime sedute spiritiche che Eusapia Palladino tiene, non solo in Italia, ma poi le tiene anche in Francia, in Germania, in Polonia, negli Stati Uniti addirittura. Cosa vediamo? Cosa crediamo di vedere, insomma?
In realtà vediamo assai poco, perché poi le sedute spiritiche si facevano sempre al buio, e questo è uno dei grandi elementi che legano un po' gli spiritisti, anche perché al buio si potevano anche compiere azioni che semmai altrimenti sarebbero state scoperte, e duravano molte ore. Cosa crediamo di vedere? Beh, qualcuno per esempio ha pensato di vedere la propria madre morta, nel caso di Lombroso. E Lombroso capitola proprio quando, ad un certo punto, dopo tanti anni, vede un'ombra che si avvicina a lui durante la seduta, e lui crede di riconoscere la propria madre e chiede a quest'ombra: chi sei? L'ombra si avvicina a Lombroso e gli dice qualcosa nell'orecchio, ma Lombroso in quel periodo della sua età è già sordastro, ci sente poco. Tutti gli altri hanno sentito, lui no, chiede di ripetere, e questo spirito dice Cesare mio fio mi, invece di mio fiol. Lui incomincia a piangere disperatamente e alla fine poi crede allo spiritismo. Ed è buffo questo, perché appunto dopo, quando riscrive tutto nei suoi testi scientifici e dice: ma com'è, mia madre era veneta, avrebbe dovuto rivolgersi a me con l'accento veneto con cui mi ha sempre parlato, appunto, dicendo Cesar mio fiol, dice fio mi, però poi, siccome ci vuole credere, dice: beh, sono note, sono noti gli errori di pronuncia degli spiriti, e gli spiriti poi, quando vanno in un'altra dimensione, acquisiscono un'altra lingua. Ma non è l'unico scienziato a crederci, ci sono dei premi Nobel, c'è cioè ad esempio Pierre Curie, e la storia di Pierre Curie è affascinantissima, perché Eusapia è già andata a Parigi, le costruiscono quasi un laboratorio scientifico attorno per studiare questi fenomeni, e Pierre Curie, che appunto sta studiando i fenomeni radioattivi, dopo una delle sedute con Eusapia scrive una lettera pochi giorni prima di morire, in cui dice: davanti ad Eusapia mi sembra di poter riconoscere un nuovo stato della materia che fino adesso non conosciamo. E guardate, succede poi una cosa abbastanza tragica, cioè Pierre Curie di lì a qualche giorno muore, come si sa, scivola perché quel giorno piove, quindi va a finire sotto un carro trainato da cavalli, Marie è fuori città, viene chiamata, e abbiamo trovato una testimonianza in cui si dice che Marie, che normalmente è molto più scettica nei confronti di questi fenomeni, pochi giorni dopo la morte di Pierre si è andata con gli abiti di Pierre, gli abiti con cui Pierre era morto, a chiedere una seduta privata con Eusapia Palladino, probabilmente per mettersi in contatto con il marito. Sì. Naturalmente Marie, nel momento in cui ha scritto la propria autobiografia, ha epurato il tutto di questi particolari che avrebbero un po' svilito la sua figura di scienziata, ma all'epoca era comune, perché c'era l'impressione, e questo anche i fenomeni radioattivi aiutavano ad avere questa impressione, l'impressione che la materia rivelasse qualcosa, cioè quella materia bruta, un minerale che fino a quel momento era rimasto lì, fermo, sordo, come espressione dell'inorganico, fosse in realtà l'addensato di atmosfere di forza, anche metafisica, che forse lo spiritismo avrebbe rivelato definitivamente. Quindi il medium sarebbe stato uno strumento attraverso cui penetrare in questo universo parallelo.
Insomma, quindi ci sono già tantissimi, insomma, argomenti sul tavolo, perché appunto durante queste sedute spiritiche c'erano apparizioni, voci, c'erano anche tavolini che volavano, e abbiamo già citato, c'erano diversi scienziati che si interessarono alle sedute di Eusapia Palladino, anche proprio con metodo scientifico, appunto, lo diceva lei prima, per cercare di capire se c'era una realtà che poteva essere indagata grazie alle doti di Eusapia, però appunto indagata in maniera quasi scientifica. Togliamoci subito però una domanda, cioè: come ci riusciva Eusapia Palladino? Quali erano i trucchi che utilizzava allora per creare questi show? Perché poi alla fine, insomma, le sedute spiritiche erano veramente degli eventi che richiedevano una enorme abilità da parte sua.
Sì, adesso non posso spoilerare la fine del libro, ma comunque posso raccontare che verso la fine della sua carriera Eusapia va in America, e già la descrizione di questo viaggio verso l'America è fantastica, perché poi gli americani aspettano che arrivi Eusapia, che attraversa l'oceano su una nave molto bella, e in quel periodo, quindi nel 1908, quando Eusapia va verso l'America, muore anche Lombroso, quindi si diffonde la leggenda che Lombroso avrebbe detto sul letto di morte: Eusapia, se c'è un modo per ritornare, un po' come avrebbe fatto Houdini, io ritornerò e darò prova che le tue manifestazioni sono reali, quindi che non sei una ciarlatana. Quindi gli americani, nel momento in cui sta arrivando Eusapia, dicono: non soltanto la dobbiamo sottoporre agli esami scientifici, però vogliamo che appaia il fantasma di Lombroso, che dia conferma di quanto Lombroso ha sostenuto in vita. Eusapia arriva, Eusapia aveva un sacro timore nei confronti dei prestigiatori, non voleva essere esaminata dai prestigiatori, probabilmente perché poi le tecniche erano più o meno le stesse, però quando sta in America finalmente va nel laboratorio di psicologia di Harvard E siccome gli americani sono un po' più spicci degli italiani e degli europei in generale, dicono no, non ci saranno prestigiatori, sarà tutto controllato come dici tu, ma in realtà mentre inizia la seduta fanno sfilare due omini vestiti con delle tutine nere, quindi nel buio non si vedono, loro scusciano un po' da un angolo della stanza, si ficcano sotto il tavolino medianico e si rendono conto che Eusapia in fondo era un acrobata, cioè era in grado di sfilarsi le scarpe, aggirare i controlli e con le gambe, ma qualche volta anche con le braccia, pescare da dietro la tenda del gabinetto medianico che aveva alle sue spalle gli oggettini con cui produrre quei fenomeni. Questa naturalmente è una parte della spiegazione, perché un'altra cosa che ci è apparsa significativa e che spiega dei fenomeni che naturalmente in questo modo non sono spiegabili, è che per una forma di delirio che coinvolge le persone che partecipano ad una seduta spiritica, al buio, quando rimani lì ore ad aspettare dei fenomeni, perché le sedute potevano durare 3, 4, 5, 6 ore, in parte vedi delle cose che non ci sono, in parte anche gli scettici sono indotti a produrre dei fenomeni che ad un certo punto non si verificano, quasi per dimostrare a se stessi e agli altri che qualcosa la riescono a fare pure loro. È come quando si dice a dei bambini adesso tutti zitti e al buio e poi qualche rumore lo si sentirà, perché c'è quasi una forza all'interno di noi che ci porta a collaborare con le persone che vogliamo distruggere in qualche modo. Quindi ci siamo trovati un sacco di assistenti involontari e Eusapia li sapeva riconoscere.
E questo è un elemento incredibile, veramente di fascino, emerge molto bene nella lettura del libro. Un'altra cosa che emerge poi per completare il quadro è anche appunto non solo le abilità di prestigiazione di Eusapia Palladino, ma anche umane, perché appunto aveva un carattere forte, modi di fare molto decisi, quasi rozzi, però Paolo De Ceglia è efficaci, molto efficaci.
È una donna eccezionale, è una donna eccezionale, e bisogna anche sottolineare questo, che gran parte delle spiritiste, dei medium, appunto sono donne, perché tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento diventa quasi uno strumento di liberazione. Sono le prime donne che riescono a lavorare in autonomia, a negoziare il proprio compenso, a parlare con degli uomini, ad entrare in casa degli uomini senza dover necessariamente essere giudicate dal punto di vista morale. Quindi sono delle piccole donne imprenditrici, e Eusapia è una donna fantastica da questo punto di vista, aiutata sempre da uomini, ma per esempio è una che all'epoca, pur essendo da sola a Napoli, riesce a non sposarsi fino ai 30 anni, ed era una cosa eccezionale. Quando muore il primo marito, si prende un secondo marito di 25 anni più giovane e poi conduce la vita con questo, che per un certo punto le ruberà tutti i soldi e morirà in povertà. Però Eusapia è sicuramente una figura eccezionale, e queste figure liminari, quindi sicuramente in passato la santa, la megera, la tarantata, la sonnambula, la medium, eccetera, nella nostra cultura occidentale spesso sono rappresentati da donne, e anche su questo bisognerebbe naturalmente indagare.
E sono figure ancora forti, come emerge anche dai messaggi che ci stanno arrivando al 335-56-34-296. Paolo, giriamo qualche messaggio a Francesco Paolo De Ceglia.
Sì, molte dei messaggi che ci sono arrivati ci raccontano proprio scene simili a quelle che ci ha appena raccontato Francesco Paolo De Ceglia. Per esempio, un ascoltatore o ascoltatrice che non si firma ci dice: in quattro persone sedute intorno a un tavolo abbiamo usato un foglio con tutte le lettere dell'alfabeto e una tazzina da caffè capovolta. Abbiamo interrogato una persona deceduta muovendo la tazzina sulle lettere e abbiamo ottenuto delle risposte. La tazzina camminava da sola. Ci siamo così spaventati che non abbiamo più ripetuto l'esperimento. E poi però ce n'è un altro messaggio che ci dice: solo una volta ho partecipato ad una seduta, quella che si fa con un bicchiere, ma pensavo fosse una boiata. Siccome la seduta andava normale, è stato chiesto chi disturbasse. Guarda un po', è uscito il mio nome e mi hanno buttato fuori. Paolo De Sceglia, quindi insomma scopriamo che anche tra i nostri ascoltatori insomma ci sono tante persone che hanno partecipato a sedute spiritiche, cose del genere. E Elio da Bergamo ci dice una cosa, lei è d'accordo, dice di aver partecipato anche lui a tante sedute spiritiche, che il trucco è sempre quello, la fede cieca, se vuoi credere ci credi. Lei che cosa dice al riguardo?
Ma indubbiamente è quello, anche questo il discorso che ha fatto prima sulla tazzina eccetera è stata studiata da Michael Faraday quando appunto questi fenomeni arrivano in Europa alla metà dell'Ottocento, e la sua opinione è che ci siano dei micro movimenti involontari delle mani delle persone che partecipano, che poi indirizzano i vari strumenti verso una lettera piuttosto che un'altra. Bisogna crederci, naturalmente, e questo vale per lo spiritismo, vale per la religione e per alcuni versi anche per la scienza. È tutta una questione di fiducia, di credenza e di percezione del mondo intorno a noi.
A questo proposito, appunto, Francesco Paolo De Sceglia, lei citava Cesare Lombroso che si impegnò per credere, diciamo, voleva assolutamente credere, così sembra. Poi alcuni giornalisti riuscirono anche all'epoca, quando Sapia Palladino era viva, a svelare almeno alcuni dei trucchi, vengono svelati dal Corriere della Sera, e fu sorpresa anche in Italia, prima di arrivare negli Stati Uniti, poi che insomma simboleggiarono la fine della sua carriera. Fu sorpresa a imbrogliare. Questo però non affievolì in quegli anni il suo successo, no. E questo ci racconta forse qualcosa anche del rapporto appunto umano, tutto umano, tra verità e fonti affidabili, tra verità e fiducia e fede nei fatti, che poi oggi, se vogliamo, è anche ancora presente, ancora più presente nella nostra società, per esempio nel dibattito sulle cosiddette post-verità o fake news.
Sì, ma senza neanche andare lì. Allora, sicuramente Cesare Lombroso o Pierre Curie o tutti gli scienziati che si sono avvicinati a Usapia ci volevano credere e poi ci hanno creduto. Però io sono del parere che la scienza sia fatta anche di credenza, nel senso che Galileo non è che abbia fatto effettivamente, abbia condotto tutti gli esperimenti di cui ha parlato. C'è sempre un elemento di credenza metafisica. E poi naturalmente si fanno degli esperimenti o delle osservazioni per confermare. Naturalmente la differenza tra un credulone e una persona che ha un'intuizione è dove fermarsi. Mi è divertito raccontare questa storia, perché quando per esempio qualcuno mi chiede ma perché noi dovremmo conoscere questa storia sostanzialmente, che cosa aggiunge alla storia della scienza? A me torna in mente l'incipit della Anna Karenina, quando Tolstoi dice tutte le famiglie felici si assomigliano fra loro, le famiglie infelici, ognuno è infelice a modo suo. E così anche per la scienza, tutte le storie di scienziati che ci riescono, appunto un Galileo, un Newton, sono un po' tutti uguali, ma io da storico della scienza ho bisogno di capire qualcosa in più della scienza studiando le storie in cui la scienza ha commesso dell'ingenuità. E questo non per essere relativista, perché io non sono assolutamente relativista, ma per essere storicista, cioè anche la scienza, come l'arte, la cultura, la letteratura, è influenzata da componenti di ordine psicologico, sociale, eccetera, e soltanto quando lo capiremo che è qualcosa di molto simile alle altre forme culturali. E quindi la produzione di uno scienziato deve essere studiata storicamente come la produzione di un artista.
Come ogni attività umana, diciamo. Certo. Quindi anche questo, per questo è importante che uno storico della scienza si occupi anche di storia del paranormale. Allora io ringrazio Francesco Paolo De Sceglia, docente di storia della scienza all'Università di Bari. Ricordo La Pitonessa, Il Pirata e L'Acuto Osservatore, scritto con Lorenzo Leporiere. Noi continuiamo a parlare di paranormale. Continuate a scriverci al 335-56-34-296. Andantino carino numero 13 per pianoforte da Piano Music for All For Young and Old, libro 2, opera 53 di Carl Nielsen nell'esecuzione di Martin Roscoe, le 11.51 a Radio Trescenza. Abbiamo raccontato nella prima parte della Medium di inizio Novecento, Sapia Palladino, di come a Torino riuscì a ingannare anche Cesare Lombroso. Beh, Torino è una città magica, esoterica, così almeno viene spesso raccontata, e a Torino, decenni più tardi, negli anni 60-70, un altro sensitivo di successo, Gustavo Roll, operò. E lo raccontiamo negli ultimi minuti che ci rimangono con Mariano Tomatis. Buongiorno.
Buongiorno.
Mariano Tomatis, matematico, storico dell'illusionismo, autore del saggio Roll, realtà o leggenda, da poco ripubblicato per Avverbi Editore. Allora, appunto, abbiamo raccontato nella prima parte di Eusapia Palladino, e Roll, diciamo, era un personaggio completamente diverso.
Si collocava nella stessa scia di Eusapia, come appunto fenomeno paranormale italianissimo, ma fu descritto in termini praticamente opposti rispetto a Eusapia. Eusapia si diceva che fosse troppo rozza per usare dei trucchi per le sue esibizioni. Con Roll si utilizzava l'argomento opposto, è troppo raffinato per utilizzare dei trucchi, ed è curioso appunto che dall'estrema raffinatezza o la bassissima rozzezza entrambe vengano utilizzate come ingrediente che fa escludere la presenza di un trucco. Uno arrivava dal profondo nord, l'altro dal profondo sud, e questo ha anche influenzato il dibattito sui due personaggi. Ci sono tracce abbastanza evidenti di un certo razzismo nel parlare di Eusapia Palladino, perché appunto l'occhio con cui dal nord Lombroso andava a verificarne i fenomeni aveva molto di quella, respirava molto la temperie di quegli anni. Con Roll invece si pensava di entrare nella casa di un aristocratico intoccabile, e per di più Roll chiudeva la sua casa ai controllori, non ha mai accettato nessun controllo da parte degli scienziati, per cui ci sono punti in comune ma soprattutto motivi di distanza tra i due.
Assolutamente, Eusapia Palladino, popolana del sud, donna dalle maniere dure, come diceva lei Tomatis, e invece Roll, appunto, nobile torinese, cortese, elegante, definito da tutti un signore che si interessava di pittura, di poesia, di filosofia. E quali erano i suoi numeri da sensitivo poi?
Beh, intanto lui, essendo molto interessato alla cultura, trovava molto lenta l'evocazione degli spiriti tramite le letterine, perché per appunto comporre una frase ci vogliono svariati minuti. Quindi lui, per esempio, scriveva in scrittura automatica, incarnava lo spirito e quindi poteva scrivere direttamente con la sua mano lunghe pagine che poi diceva essergli state trasmesse da personaggi del passato, poeti, scrittori. Oppure, essendo lui un bravo pittore, entrava in trance e diceva di dipingere per mano di questi pittori, per cui la produzione di poesie e quadri lui la presentava sempre in questa chiave paranormale. E qui il controllo era molto difficile, perché appunto una volta che ci si trovava in mano con la poesia o il quadro, poter dire che era stata un'influenza spiritica era molto difficile. Lui si collocava in un'area di non verificabilità. La pistola fumante del fatto che utilizzasse dei trucchi sta nelle carte da gioco. Lui manipolava moltissimo le carte da gioco, utilizzava le carte da gioco durante i suoi esperimenti, che chiamava aste, e presentava una serie di esperimenti in cui un illusionista non può riconoscere il repertorio classico. L'altro numero che lo distingue da Eusapia, che Eusapia non ha mai presentato, erano i cosiddetti book test, la prova del libro. Lui diceva di essere in grado di leggere all'interno dei libri chiusi, e anche in questo si colloca in una tradizione di paranormale almeno di un secolo, perché i primi a leggere nei libri chiusi erano i sonnambuli o le sonnambule, che appunto magnetizzate dai magnetizzatori dicevano di essere in grado di leggere dentro buste chiuse le pagine di un libro ancora da aprire. E queste invece erano cose che si potevano verificare, perché ovviamente indovinare una parola alla tal pagina era qualcosa che era verificabile direttamente. Non per nulla in quegli anni il grande mago Silvan sfidò in TV Roll a esibirsi davanti a lui, e Silvan stesso si propose in un book test di cui c'è ancora traccia su YouTube, un esperimento assolutamente spettacolare. Esattamente come è impossibile capire come Silvan abbia fatto a fare questo numero, così all'epoca era impossibile capire come Roll facesse, ma poiché Silvan lo faceva con il trucco, quantomeno questo ci dovrebbe far pensare sulle esibizioni di Roll.
Paolo, raccontiamo qualche altra storia allora di illusione che ci stanno arrivando al 335-5634-296.
Beh, c'è un ascoltatore o ascoltatrice che non si firma, che dice: sarebbe interessante che la scienza si interessasse comunque a studiare questi fenomeni e a capire la loro natura. Forse evidentemente ci sono delle difficoltà anche in base appunto a quello che ci diceva Mariano Tomatis. E Giulio invece ci fornisce un po' la sua chiave di lettura. In fondo il paranormale non è altro che il bisogno umano del soprannaturale. Che cosa ne pensa Mariano Tomatis?
Ma penso che si appoggi proprio lì, per chi lo osserva e per chi va appunto al cospetto di un sensitivo, di un cartomante, certamente l'idea di toccare con mano qualcosa che sfugge alla razionalità e alla logica è un'esperienza molto potente, più di quella che si può vivere al cinema quando si va a vedere qualcosa sapendo che si tratta appunto di una storia montata d'arte. Il cinema resta uno strumento potentissimo, perché noi arriviamo a piangere davanti a una scena particolarmente toccante, quindi anche se sappiamo che è finto, il sensitivo fa un passo in più, ha il coraggio di dire che è vero, afferma essere vero e quindi può produrre effetti molto simili a quelli della finzione. Però l'idea che appunto la finzione possa produrre effetti emotivi potenti, beh, questo il cinema lo dimostra più di ogni altra cosa. Non è il fatto di essere vero o autentico a poter produrre questo effetto.
Mariano Tomatis, la scienza che rispetto ai tempi di Eusapia Palladino, in cui abbiamo raccontato c'era un po' di complicità fra scienza e occulto, se vogliamo chiamarla così, la scienza era maturata ai tempi di Gustavo Roll, e lei appunto lo accennava prima, aveva ormai gli anticorpi per capire. Con Roll quindi ci fu uno scontro aperto, lei citava Silvan come grande scettico, ci fu anche Piero Angela che cercò di indagare.
Certo, Piero Angela fu praticamente l'unico scettico che fu ammesso a un incontro con Roll, e quando ne uscì si consultò con un illusionista di Roma e concluse di aver assistito a una serie di appunto giochi di prestigio. L'aspetto interessante è che appunto, a differenza di Eusapia Palladino, Roll aveva appreso la lezione e non si esponeva a un controllo diretto dei suoi esperimenti, quindi non possediamo la temperatura corporea, la pressione sanguigna di Roll, mentre abbiamo tutto su Eusapia Palladino. Questo non impedì negli anni 60 ad alcuni parapsicologi di organizzare un convegno dedicato a Roll a Milano, durante il quale appunto discussero apertamente, da posizioni anche opposte. Il punto è che mancava l'oggetto di indagine, un po' come gli ufologi, gli studiosi di dischi volanti non hanno un disco volante da studiare fisicamente, ma hanno solo i racconti di chi ha visto i dischi volanti, il che li priva dell'elemento fisico da studiare. Così con Roll non si aveva lui direttamente da studiare, non si potevano fare misurazioni, si potevano studiare soltanto i racconti di chi l'aveva visto in azione, che è esattamente quello che sono costretto a fare io nel libro, prendere in esame delle storie. E qui la scienza mostra una serie di limiti, perché appunto la manipolazione delle narrazioni è qualcosa che ha molto più che fare con la letteratura, con la narrativa, con la storia.
Siamo veramente
ed è qui appunto che lo scienziato ha bisogno del letterato, dello studioso, del narratologo.
Esattamente a cavallo, diciamo, tra le attività umane, fra scienza e letteratura, e anche questo è il fascino delle illusioni. Storie come questa, ancora una volta analizzate con un approccio critico, possono ancora insegnarci molto. Allora io ringrazio anche Mariano Tomatis, ricordo matematico, storico dell'illusionismo, autore del saggio Roll, realtà o leggenda. Radio 3 Scienza finisce qui, io lascio la linea al concerto del mattino con Marco Mauceri e Guido Zaccagnini, ci risentiamo domani 11:30 con Radio 3 Scienza, buona giornata da parte di Matteo De Giuli.